Andiamo nella lettera ai Romani, leggiamo il capitolo 10. Volontario? Cioè, inteso come maschio e femmina. Angela.
Fratelli, il desiderio del mio cuore e la preghiera che rivolgo a Dio per Israele è per la sua salvezza. Rendo loro testimonianza, infatti, che hanno lo zelo per Dio, ma non secondo conoscenza. Poiché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Perché il fine della legge è Cristo, per la giustificazione di ognuno che crede. Mosè infatti descrive così la giustizia che proviene dalla legge. L'uomo che fa quelle cose vivrà per esse. Ma la giustizia che proviene dalla fede dice così. Non dire in cuor tuo chi salirà in cielo. Questo significa farne discendere di Cristo. Ovvero chi scenderà nell'abisso. Questo significa far risalire Cristo dai morti. Ma che dice essa? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Perché la Scrittura dice, chiunque crede in lui non sarà svergognato. Poiché non c'è distinzione tra il giudeo e il greco, perché uno stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone novelle. Ma non tutti hanno udito l'Evangelo, perché Isaia dice, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? La fede dunque viene dall'udire, e dall'udire viene dalla parola di Dio. Ma io dico, non hanno essi udito? Anzi, la loro voce è corsa per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Ma io dico, non ha Israele compreso? Mosè dice per primo, io vi muoverò a gelosia per una nazione che non è nazione, vi provocherò a sdegno per una nazione stolta. E Isaia avvitamente dice, io sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo ad Israele dice, tutto il giorno ho steso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente.
Concentriamoci dunque su quello che abbiamo letto. Come avrete, non so se avete fatto caso, adesso avete in mente cosa abbiamo letto, perché ci siamo un attimino distratti, no? Però adesso io farò un piccolo promemoria, poi visto che ci siamo, c'è ancora Atti 3, 19, 21, che vogliamo leggere, Atti 3, allora, c'è qualcuno... Allora, dice, ravvedetevi dunque e convertitevi. Affinché i vostri peccati siano cancellati e perché vengano dai tempi di refrigerio, dai tempi di refrigerio dalla presenza del Signore. Ed egli mandi Gesù Cristo che è stato predicato prima a voi, quindi sta parlando ai giudei. E il cielo deve ritenere che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti fin dal principio del mondo. Cosa sta dicendo? Di ravvederci dunque, no? Dai nostri peccati affinché questi peccati siano cancellati. E poi, perché vengono dei momenti di refrigerio, quindi di pace all'interno di chi ha accettato la parola di Dio, perché nell'attesa, perché in questo momento Gesù Cristo, no, c'è scritto che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione, cioè Gesù sappiamo che è morto e risorto per noi, anche perché la morte non lo poteva trattenere, e sappiamo che il cielo lo sta trattenendo fino alla restaurazione di tutte le cose. Cioè, in questo momento cosa abbiamo? La catastrofe. Ecco, quindi stiamo aspettando che Gesù venga nella restaurazione di tutte le cose ed a instaurare il suo regno. E questa è la cosa alla quale che noi crediamo. Poi in 1 Corinzi, vado ancora in 1 Corinzi, 5:11 c'è un versetto che dice chiaramente, e ci converrebbe farne tesoro, scusate, cosa ho detto? 11, 1, 5, 11, non 15, 15 non esiste. Ma ora vi dico, vi ho scritto di non mescolarvi con chi facendosi chiamare fratello sia un fornicatore o un avaro o un idolatra o un oltraggiatore o un ubriacone o un ladro, con un tale non dovete neppure mangiare. Ok? Beh, allora, tornando a quello che abbiamo letto poc'anzi, il desiderio di Paolo e del suo cuore è quella che rivolge preghiera a Dio per Israele e per la sua salvezza, perché lui è ebreo, perché sa che tutto ciò che è avvenuto, il loro indurimento, è stato un problema per loro e soprattutto si rende conto di una cosa, si rende conto che la loro testimonianza, infatti, è che loro hanno zelo, ma purtroppo non avendo la conoscenza di Gesù Cristo, si è fermata prima, non tutti, ripetiamo, quelli che non hanno creduto, no? Poiché a loro, e succede questo anche a noi purtroppo, ignorando la giustizia di Dio, cerchiamo di stabilire la nostra. Ecco, il problema dei problemi. Il problema dei problemi è questo, il nostro problema. Cioè ignoriamo quello che Dio ha fatto, che è giusto, e per stabilire poi la nostra. Perché? Perché non si sono sottoposti alla giustizia di Dio e noi uguale. Tutti i nostri problemi cominciano da questo fatto. Uno è una delle cause. Perché? Perché dice che il fine della legge è Cristo per la giustizia di ognuno di quelli che crede. Ma cioè, che cosa possono essere solo parole che non significano niente? Se uno non le capisce, non entra a fondo, non è in comunione con il Signore, queste cose non le capisce. Restano cose che ha sentito oggi, ha sentito ieri, ha sentito 5 anni fa, ma poi cioè, questa parola è come se comunicasse con un muro di gomma o di ferro. Mosè infatti descrive che la giustizia, così che la giustizia che proviene dalla legge, l'uomo che fa quelle cose, cioè che vuole vivere per la legge, vivrà per esse se ce la fa, ma è impossibile che per la legge qualcuno si salvi. Invece la giustizia che viene dalla fede, no? Dice di non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, perché Cristo è salito. eccetera, eccetera. E di, non dire che sono troppo difficili queste cose, perché sono nel tuo cuore, nella tua bocca. Se è vero che tu un giorno hai aperto la porta al Signore, che ti ha detto, ti ha chiesto di cenare con te e tu con Lui, e da quel momento in avanti che comincia una relazione di fede con il Signore, non prima, non dopo. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno apre, ecco, io entrerò e cenerò con lui ed egli con me. Da quel momento in poi, cari fratelli e sorelle, che cambiano tutte le cose, che comincia una fede, non una fede a caso, una fede vera perché è posata sulla relazione che c'è tra Cristo e colui che crede. Cioè, questa è una cosa che è la base di ogni comunione con il Signore. Dopodiché non si può parlare d'altro sicuramente. Poi dice delle cose chiare, con il cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione di fede per ottenere la salvezza. Perché fortunatamente, poi, se è vero tutto quello che abbiamo detto fino adesso, chiunque crede in lui non sarà giudicato, come dice in Giovanni 3, 16, no? Ma allora però a un certo punto, tutto bello, ma dal versetto 14 comincia a porre delle domande. Dice, ma allora, vedete come la fede poi alla fine diventa una cosa pratica. Cioè dice, come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Uno. Signore, aiutami qua, là. Ma se tu non ci hai creduto, come fa ad aiutarti? Cioè, perché dovrebbe aiutarti? Tu preghi un Dio che non conosci. E così, che diremmo che Dio non ha pietà di quelli che non conosce? Se sono sulla sua via, Dio ha pietà di tutti, se sono sulla sua via. Allora, quindi fa una scaletta, dici come fanno a invocare colui del quale che non hanno creduto e col quale non hanno comunione? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Boh, e come fai? Come fanno a credere di uno che tu non hai sentito parlare? E noi ne parliamo agli altri. Ma non tanto per presentargli la solita religione, la solita solfa. Queste cose sono vecchie, col fogliettino che scappa, Gesù ti ama, e sei scappato, no? Cioè, una cosa, devono capire che tu hai conoscenze per poterle aiutare, perché se no, se capiscono che hai religione, non ti sentono, non ti seguono. E come crederanno in colui che non hanno udito? Non hanno udito parlare. E come udranno se non c'è nessuno che predichi? Un altro problema. C'è un problema, vedete che è una cosa pratica, va sempre alla radice la parola di Dio. Dice, come faranno adesso? Come udranno se non c'è chi predica? E quindi vuol dire che c'è pure bisogno di qualcuno. E come predicheranno se non sono mandati? E dice, come facciamo adesso? Come fai a predicare se non sei mandato? E chi è che ti deve mandare? Il Vaticano? O il presidente delle chiese evangeliche mondiali? Chi ti deve mandare? Se non è il Signore che ti manda. Non ce n'è, capisci? E abbiamo visto in questi giorni, abbiamo poi giovedì non ci siamo visti perché non stavamo bene, ma poi alla fine vi annuncerò qualcosa. Anche perché sta scritto che se l'Eterno non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. Come sta scritto poi, però, come sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace. Ma quale pace? Quella delle bandiere tricolori, sventolate? No, la pace vera, della relazione con Cristo, che tu l'hai conosciuto. Sai cosa ti ha proposto? Se noi non capiamo cosa ci ha proposto, non possiamo sapere, non possiamo capire. Ma c'è tutto un problema. Insomma, se io non sono innamorato di una cosa, perché non ho capito che cosa è quella cosa, è inutile. Se a me non piace andare in palestra, mi puoi spiegare tutti gli attrezzi che ci sono, capisci? Come se a me non piace la pittura, mi puoi spiegare tutte le tecniche che vuoi. Ed è così. Ma se io non ho questa relazione con Cristo, che Lui ha bussato al mio cuore e ha cominciato a cenare con me, io con Lui, perché è lì che nasce tutto, da questo incontro che nasce tutto. Tutto il resto ritengo che sia superfluo. Ecco perché. Ma poi dice a un certo punto, non tutti hanno obbedito all'Evangelo, perché Isaia dice, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? E poi ripete che la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. Tu odi e che cos'è che viene seminato? E la sua parola cade, ora cade in terra dove ci sono triboli, lo dice la scrittura, il buon seme, e lì non può nascere perché ci sono troppi dolori, dispiaceri, cioè la persona è troppo presa e non vede neanche Dio, tanto che è presa dei suoi problemi. E poi c'è un'altra che subito viene accolta con gioia perché è caduta dove c'è poco terreno, no? E subito spunta perché è nato in terreno roccioso e immediatamente germoglia, no? E fa la pianticella, ma poi non avendo radici vediamo che il sole la secca. E poi soltanto un'altra che va in buona terra, ecco, che allora viene, cresce, diventa una pianta importante e porta frutto. E porta frutto non per se stesso, porta frutto per chi ha stabilito quella pianta, quindi alla gloria del Signore. Ma come? Ma Israele non ha compreso? E poi dice, io muoverò gelosia una nazione che non è una nazione, e sta parlando gli ebrei, e vi provocherò a sdegno per una nazione stolta. Allora, poi dice ancora, io sono stato trovato da quelli che non mi cercavano. Meravigliosa sta cosa. Noi pagani mica lo cercavamo. Quando mai l'abbiamo cercato? Però l'abbiamo trovato grazie alla loro caduta, no? E mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me, no? Ci furono, vedete, cari fratelli e sorelle, nel tempo, molti giudei che cercavano di capire. Abbiamo visto qualche tempo fa, quando si parlava dell'avvento del Signore, che è alle porte. Ma ci furono nel tempo molti giudei che cercavano di capire quando e come sarebbe arrivato il Messia. Il nostro problema qual è? Che se non siamo interessati a capire come, quando e perché, quando viene, che stiamo a fare? E questo è il problema. Perché non siamo? Perché non abbiamo avuto quella comunione e non ce l'abbiamo con il Signore. E allora non siamo preoccupati di capire come si preoccupavano loro. Ma sei tu che devi venire, non dobbiamo aspettare qualcun altro. Vi ricordate? Erano preoccupatissimi per questo, perché il Messia era la soluzione di tutti i loro problemi, così come la nostra, ed è la soluzione dell'esistenza dell'uomo. Se uno non capisce questo, vive da un'altra parte, cioè la sua fede e la sua testa sono da un'altra parte, non ha capito veramente quello che il Signore ti propone. Perché il Signore non ti propone una religione, l'abbiamo detto mille volte, il Signore ti fa una proposta concreta, capisci? Alla quale, una volta che tu hai capito, se qualcuno predica e ti fa capire le cose, l'accetti o meno, se no ti ci vanno 50 anni prima che capisci da solo, ma va bene lo stesso, no? Però è meglio che qualcuno predichi e ti dica quando sono belli i piedi di coloro che annunciano l'Evangelo. Allora, ci furono nel tempo molti giudei che cercavano di capire quando e come sarebbe arrivato il Messia. Addirittura dopo la venuta di Gesù, Ce ne sono stati molti, forse non tutti lo sanno, e si sono presentati anche dopo la resurrezione di Gesù. Molti hanno detto: ah, si sono ebrei, si sono spacciati come messie, sono messie. Non per ultimo un certo Bar Kokhba, no? Che poi ha detto: sono il messia, e hanno dato l'assalto ai romani nel 35, 135. Poi è successo quel che è successo con Masada. Ma ce ne sono state, ogni tanto ne spuntavo qualcuno. E combinazione Gesù cosa ha detto? Molti verranno nel mio nome, ma non sono io. Quindi non li seguite, state attenti. Ma non ci sono solo falsi messia ebrei, ma ci sono anche falsi messia, tra virgolette, cristiani. No? Li abbiamo visti che appaiono soprattutto in Thailandia, in questi posti. E dove insomma la follia umana, se uno non ha comunione con il Signore, sarà portato a credere in tutta quella serie, sarà allucinato, fuori, lontano dalla verità. Vedete, alcuni dell'epoca di questi giudei non credettero in Gesù perché non credettero in Gesù? Perché sostenettero che le promesse che lui aveva fatto, cioè quelle che sono scritte, dice: scusa, ma è venuto il Messia e dov'è il suo regno? Cioè, dov'è la sconfitta dei Romani? Dov'è che, capisci? Quindi non può essere lui. Ragionamento. Ma hanno fatto un ragionamento terribile. Perché, come dicevamo prima, si sono messi al posto di Dio, cioè hanno ignorato la giustizia di Dio cercando di stabilire la propria. Hai capito? Cioè, che cosa hanno fatto? Non hanno capito. Cosa ce ne facciamo noi di un regno se non è stabilita la giustizia? La giustizia di un nuovo regno la stabilisci soltanto attraverso il sacrificio, no, sostitutivo di Cristo per noi, per coloro che hanno creduto. Quindi loro non hanno capito questo doppio, cioè in Gesù ci sono due messie, cioè sempre lui, però ce n'è uno sofferente, che è quello che muore e risorge per i nostri peccati. Ed è questo che Dio ha stabilito, e per questo, no, noi possiamo annunciare la pace non quella del mondo, quella di Dio. Possiamo annunciare questa pace che Dio ha fatto con tutti gli esseri umani. Quelli che accettano, naturalmente, che hanno capito, accettano fino in fondo la questione. Quindi loro, dicevano, non avevano capito. Questo è il loro problema, perché il loro cuore era indurito. E loro pensavano solo a un messia materiale che gli desse la vittoria, che governasse su Gerusalemme, che dominasse tutti i regni del mondo. E perché? Perché secondo loro, dice, queste promesse non sono state realizzate. E invece la prescienza di Dio, la conoscenza di Dio, che è perfetta, ha fatto le cose perfette. Quindi ha mandato Gesù la prima volta per lo scopo che serviva, perché senza la salvezza delle nostre anime compiuta dal suo sacrificio, che senso avrebbe avuto un regno senza no, noi cosa significava? Senza il sacrificio di Cristo questo sarebbe stato impossibile, cari fratelli e sorelle. Vedete che il Signore ci aiuta a comprendere le cose. E ripeto, il problema fu che loro guardavano esclusivamente alle promesse materiali, come probabilmente molti di noi guardano, cioè dicono: ma tanto, in fondo sì, sono cose interessanti. Aspettiamo, adesso ce l'ho lì. Poi nel momento del bisogno le tiro fuori dal cassetto, no? Perché se le cose precipitano, allora vado ad aprire il cassetto. Scusa signore, dove sei? No? È come andare alla lampada di Aladino e dire: ma caro Aladino, vieni fuori che ho bisogno di questa cosa. Guardate che non funziona così, eh. Non funziona così. Io vi invito. E per me, per prima una comunione vera, con il Signore, una onesta, vera e onesta. Ma allora, questo è, loro guardavano questo problema senza aver realizzato veramente che cosa è venuto a fare il Messia, perché una parte di quelli che l'hanno riconosciuto, una larga parte anche, quelli hanno capito. Simeone, quando ha visto il bambino, Gesù piccolo, cosa ha detto? Dice: Signore, adesso posso morire in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Allora, senza questa salvezza, non sappiamo cosa farcene del regno, perché che sarebbe un regno di impuri, sarebbe. È vero o no? Oh, vedete che le cose funzionano, che la parola di Dio si regge da sola, non c'è bisogno di scienziati. Allora, senza questa realizzazione che il loro Messia aveva veramente compiuto, quindi cosa aveva fatto? Aveva compiuto la salvezza eterna. Quindi tu non puoi avere la vita eterna senza questo che ha fatto Gesù, senza la sua sofferenza e la sua resurrezione. Tu non puoi avere la vita eterna, nessuno di noi. Sì, ce l'avrai nella perdizione eterna. Ma, quindi, ci può essere un nuovo regno senza la purificazione delle anime nostre, delle nostre vite, senza una comunione costante, vera con il Signore? E questo ce l'abbiamo, questa comunione. Io non sono tenuto ad entrare nelle anime vostre. Anzi, sì, ci può essere un regno senza questa comunione. E il problema è che tu non ci entrerai. Il problema è solo quello, tra virgolette. Se è un problema da poco, non lo so. Quindi, cari fratelli e sorelle, è bene che noi ci studiamo a fondo per capire e fare delle scelte. Perché la differenza qual è? Se noi pratichiamo una religione, allora noi che cosa facciamo? Rischio che tutte le domeniche può esserci lo stesso rischio per noi come per chiunque nel mondo, chiunque. E vi posso garantire che la stragrande maggioranza, ecco perché Gesù l'ha detto, larga è la via, è spaziosa che mena alla perdizione, ma pochi sono coloro che la trovano. Allora, poiché la differenza qual è? Che la religione cosa fa? Consuma un rito. Io, anziché passare 2 ore al computer o in un'altra cosa, vado a sentirmi il culto, perché questo alla fine può farmi star bene, no? E poi prendo il culto e lo metto nel cassetto, capito? Poi, però io sono andato a sentire il culto, sono una persona per bene, no? Certo, già questa è una cosa grande, no? Perché la fede, abbiamo visto prima, viene dall'udire. E se non c'è nessuno che predica, come fai? Allora, perché? Allora, perché la religione consuma un rito anche evangelico mentale. Capisci? Con tutte le tue pere, che ti sei fatto da solo però, ti sei caricato le siringhe, ti sei fatto le pere da solo, ti sei fatto un film da solo. Ecco. E per non farti film da solo, devi avere una comunione con il Signore. E se non ce l'hai, chiuditi nella tua stanzetta, fate i 4 conti con lui, non con me. Oh, avete capito? Io ho i miei problemi già. Con lui, no? Vi chiudete con lui e vi fate 4 conti. Vedete, questa è la prima opzione. La seconda invece, quindi la prima è una religione che conserva praticamente, consuma un rito, qualsiasi esso sia. La seconda opzione invece è la fede. E qual è la differenza? È completamente sostanziale. Perché? Perché la seconda ti costringe a scegliere. Ah, ogni giorno e ogni momento. Oh, devo scegliere. E mo? Se devi scegliere vuol dire che non puoi stare a poltrire sul divano, eccetera. Puoi aspettare un attimino prima di scegliere, di capire. Prima voglio capire, poi scelgo. Ma non puoi non scegliere. Perché quella è la fede. Se tu non scegli, non hai fede. Tu sei un cataplasma seduto su non lo so dove, su un armadio. Allora, sono 2 vie diverse, no? Una, la prima, ti sterilizza e ti rende immobile e senza volontà. Capito? La religione ti rende immobile e senza volontà. pratichi una cosa, vai, vieni, due bacini agli amici e i fratelli in fede, tra virgolette, che non possono essere fratelli in fede, perché fratelli in fede lo sono solo quando hanno creduto in Cristo, come te. Abbiamo visto esempi, e ce ne sono ancora nella vita, potremmo... Ce l'hai presente le maschere di carnevale, tanto ci stiamo avvicinando, no? Uguale identico, non c'è problema. L'altra, appunto, la fede, ti costringe a che cosa però? Ti costringe a capire cosa Dio ti ha proposto. Cioè, perché io devo credere? Perché io devo credere? Perché? Devo venire la domenica qua per far cosa? Per mettere quello che ho acquisito nel cassetto? O perché invece devo capire che cosa Dio mi ha proposto? Allora, se io capisco cosa Dio mi ha proposto, allora comincio a ragionare. Allora comincio a sedere e dire, sì, tutto il resto che cosa mi dà in cambio? Mi dà questo l'equivalente di quello che Dio mi propone? Mi dà questo equivalente? Se pensi che ti dia l'equivalente, beato te. Fai pure la tua strada. Ma non a caso Gesù ha detto, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua? E quindi se tu non hai capito chi è Gesù, e questo è il problema, perché non c'hai comunione con Lui? E quindi se non hai comunione con Lui, inutile, non sei un suo discepolo. E ti conviene diventarlo se hai stabilito e hai capito qualche cosina in più. E Dio ha fatto ogni giustizia in Cristo. Capisci? Senza quel passaggio della prima venuta, sarebbe stata assurda la seconda. Ecco perché loro non capivano. Per loro, dici, no, tu devi venire qua e darci il regno, sconfiggere i romani e fare tutte queste cose qua. Cioè loro stabilivano, quello che era giusto lo dicevano loro a Dio. Ma si è benedetto il Signore che invece ha stabilito così. Perché adesso è per questo che noi possiamo avere pace, veramente, con il Signore. Sarebbe stato veramente assurdo. Vedete quanto la giustizia di Dio, no? Perché dice, poiché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. E questo è uno dei nostri gravi problemi, cari fratelli e sorelle, che noi cerchiamo di stabilire la nostra, quello che è giusto noi, come abbiamo visto esempi anche di recente, stabilire la loro giustizia, la loro intelligenza, la loro scienza, no? E quindi che vi devo dire, però questo è importante che noi capiamo questo, che accettiamo quella che è la giustizia di Dio, ma l'accettiamo capendola, perché se io non so, capisci adesso perché capiamo perché è giusta, perché se il Signore non fosse venuto come Messia sofferente a pagare i nostri debiti, quindi la prima venuta, non sarebbe tornato come vincitore. Lui torna come vincitore sulla morte, torna vincitore su tutto, poiché nel suo nome si piegherà ogni ginocchio, sulla terra, sotto la terra, da qualsiasi parte, perché Egli è il Signore, Egli è l'Eterno, cari fratelli e sorelle. Io vorrei che voi queste cose le percepiste nel vostro spirito, nel vostro cuore, affinché questa mattina possiate convivere e condividere la comunione con Lui e con me assieme. Dio ha fatto ogni giustizia in Cristo. Ora spetta a te percorrere la via della conoscenza, perché non è che tu puoi dipendere sempre solo da me. Da me puoi dipendere per quello che è giusto che dipendi, ma tu devi avere una comunione tua personale, una relazione tua personale con il Signore. E poi il Signore ha lasciato, appunto, come diceva prima, ha lasciato qualcuno che predichi e qualcuno che ti aiuti, ti tenga nell'ordine stabilito dal Signore in tutte le cose. E allora, se tu ti presenti qua ogni domenica, ma senza fare un percorso di revisione e di conoscenza, su cosa? Sulla grande fede, perché la fede è la cosa più importante, ripeto, se in una religione è meglio, lasciando valgono tutte la stessa cosa, se invece è la fede in Dio, nel Signore Gesù Cristo, già bene, questo qua non sa dove andare, vieni qua, vieni, guarda qua, vieni, Vieni, fatti dare una mano che ti aiuto io, capisci? Lascia perdere cosa ti propongono, ti aiuto io. E il Signore lo fa. E se noi non facciamo questo, vedete, per noi deve diventare un bisogno. Perché ci sarebbe scritto nella lettera agli ebrei? Come scamperemo noi dopo aver trascurato una così grande salvezza? Se abbiamo trascurato una così grande salvezza, ma vi rendete conto dell'importanza della cosa? Una cosa che non ha prezzo poterla, non possiamo acquistarla con niente. Ecco perché dice: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? C'è qualcuno che pensa ecco perché ho detto prima, dicevo, prendere questa cosa, metterla nell'armadio e poi tirarla fuori al momento opportuno che mi serve, cioè magari mi hanno trovato quattro calcoli al cervello e quindi è meglio andare a cercare dov'è che il Signore mi può dare una mano per continuare a fare il maiale esattamente come prima. No, dico il maiale per dire qualsiasi altra cosa. Ma allora io mi chiedo ancora, com'è possibile incontrare Gesù e non cambiare la propria vita? È questo che io mi chiedo, com'è possibile? E posso capire che c'è la pazienza di Dio è veramente grande, ma se tu hai incontrato il Signore non è possibile che la tua vita non cambi, che non sia cambiata e che non mostri alcun segno evidente dell'incontro con Lui, caro fratello e sorella. Allora, vedete, succedeva una cosa, l'altra domanda è, una volta che, perché fate le domande, vi ricordate, se non sarete come piccoli bambini, che sono innocenti. E poi i piccoli bambini quando cominciano a crescere un po' cosa fanno? Perché? E quello perché? E perché? 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 Perché è così? Allora io mi chiedo che com'è possibile non avere zelo? Com'è possibile conoscere a fondo l'Eterno? Perché all'inizio qua dice fratelli desidero. Il desiderio del mio cuore è la preghiera che rivolgo a Dio per Israele e la sua salvezza. Che cosa dice? Dice che lui rende testimonianza, infatti, che i giudei hanno zelo per Dio. Possiamo dire di no? Ma senza conoscenza. Quindi che cosa succede? Succede che loro hanno zelo senza conoscenza. Cioè, almeno. Perché? Perché purtroppo si erano fermati al prima del Messia. Poi, che cosa succede? Ecco perché dico, com'è possibile per noi non avere questo zelo, cioè questo desiderio, che qualcuno dice mi strugge questo desiderio di voler conoscere ed essere vicino, in contatto con lo Spirito del Signore, no? C'è scritto a un certo punto, ora voi siete uno spirito solo con il Signore, che non è poco. E allora, quindi se tu hai un minimo di conoscenza di Gesù, capito? Se tu hai un minimo di conoscenza di Gesù, è per forza che hai questo zelo, è impossibile che tu non ce l'abbia. Quindi avviene ormai il contrario, cioè noi che possiamo, ormai tutto è compiuto da Gesù, che abbiamo una facsimile di così, io dico sempre un facsimile di conoscenza, no? Nella scrittura, che comunque le cose essenziali ci sono, mi chiedo come è possibile appunto non avere questo zelo, no? Noi dovremmo averlo, ma con questa conoscenza. Ma i giudei avevano zelo, ma senza conoscenza. Ma noi potremmo avere tutta la conoscenza, ma non abbiamo lo zelo. Come mai? Non sappiamo. Allora, cosa significa questo? Che questo atteggiamento ci scagiona, forse? Ci scagiona questo atteggiamento? No, di certo. Ecco perché a un certo punto in Atti dice: ravvedetevi dunque e convertitevi. Ravvedetevi e convertitevi da cosa? Dal vostro vano modo di vivere, di pensare, l'ha detto, c'è scritto, no? Molti frequentano una comunità, ma abbiamo visto spesso che non sanno perché. Non sanno perché frequentano una comunità, hai capito? La frequentano perché hanno una targa, sono evangelici, sono di quella targa o di quell'altra. A noi non interessa perché uno frequenta noi, ma perché abbiamo visto che i loro scopi purtroppo non sono chiari. Se tu non hai capito che cosa credi, ma mi sai spiegare che cosa credi, per favore? Come fai a spiegarlo agli altri se non hai capito manco tu? Mi spieghi quel compito di matematica, ma se non ho capito manco io come si fa, come faccio a spiegartelo, scusami. Ma è difficile. Oh, speriamo. Allora, certo che dopo aver avuto la comunione, verrà a vederci da cosa. Vedete, noi abbiamo diversi pericoli, cari fratelli e sorelle. La prima cosa è ravvederci il nostro vano modo di vivere, l'altro vano modo di pensare, perché sono collegate le cose assieme. E l'altro, abbiamo poi dei problemi che ci derivano magari dalla nostra infanzia, che ci derivano magari da tutta una serie di questioni, da questioni caratteriali, e delle volte sono strettamente legate spiritualmente, perché io ho letto prima in 1 Corinzi 11, che è una cosa abbastanza pesantuccia, no? Che non è l'unica, no? Quando dice Paolo, dopo tutta una serie di cose, dal versetto 9 dice: ma vi ho scritto nella mia epistola di non mescolarvi con i fornicatori. Ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, con gli avari o con i ladri o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Cioè dice, è normale che voi se andate nel mondo, no, cioè come ti giri, che cosa guardi attorno a te? Solo manicomio, cioè, non è che c'è, cos'è? No, è normale questo. Quindi dice, se è per quello dovreste uscire dal mondo, che devi suicidare, no. Ma io vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, un ubriacone, o un ladro, con tale non dovete neppure mangiare. Perché vedete, noi abbiamo delle relazioni tante volte sbagliate, non tante volte, più delle volte, dobbiamo capire quali sono i nostri problemi che ci mettono in crisi. Vedete, tante volte possiamo avere. Lasciamo perdere la fornicazione e tutto il resto che è grave di per sé, ma tante volte noi abbiamo anche una relazione sbagliata con il denaro. Il denaro, gli diamo un'importanza che il denaro non ha e quindi ci fa immediatamente diventare, cioè viviamo un rapporto drogato con il denaro. Viviamo un rapporto drogato al quale diamo un'importanza che non ha. Diamo un'importanza che non ha. Questo genera l'avarizia e genera veramente una schiavitù spirituale, capito? Genera una schiavitù spirituale e per me diventa un rapporto drogato, cioè mentre io non devo essere schiavo di niente e questo è ancora un altro problema. Allora, ognuno c'è scritto esamini se stesso perché per questo molti hanno una relazione sbagliata e non puoi avere comunione con il Signore se tu sei un avaro, se sei un idolatra. Se sei un fornicatore, se sei, no? Per quanto la lotta contro la carne è dura, ma il Signore ci ha dato comunque la vittoria. Altri hanno altre forme di dipendenza, perché forme di dipendenza ce n'è in vario modo, ma per quello l'Apostolo dice, ora ravvedetevi dunque di tutte queste cose, e dove le nostre forze non arrivano, abbiamo l'aiuto del Signore, ma glielo dobbiamo chiedere. Se abbiamo questa comunione con il Signore, abbiamo questa forza di poterlo chiedere, sappiamo che il Signore assolve. Ma tu devi avere una relazione con il Figlio di Dio, una relazione vera e non una relazione vana, perché altrimenti vana è la tua fede. Allora, vedete. Gli antichi profeti, che noi, per farti la differenza, noi se viene il Messia, quando viene, verrà, ce l'abbiamo lì in un cassetto, poi vediamo quando viene. Ma gli antichi profeti, come è scritto in 1 Pietro 1,11, vediamo se lo trovo, non è, c'è solo un versetto, volevo leggere, ma comunque ve lo ricorderete che parla del. dice così, sto andando per le lunghe, dice cercando, vedi questi profeti, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate. Allora, intorno a questa salvezza, leggo dal 10, intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo, vedi di cosa stavamo parlando, e delle glorie che l'avrebbero seguite. Vedi che sta parlando di due tempi, di due momenti. Allora, se questi profeti cercavano di sapere le epoche, le circostanze, perché lo Spirito di Cristo dice, ma erano interessati a capire, hai capito? Perché lo Spirito di Cristo era in loro, per questo erano interessati a capire i tempi, i momenti, eccetera, eccetera, che a loro erano nascosti, nonostante che erano profeti. No? Cercavo di sapere l'epoca e le circostanze della venuta del Messia, delle sue sofferenze e delle sue glorie che dovevano seguirlo. Noi invece ci accontentiamo di una vaga idea, circa meno quasi. No, vabbè, ma sì, ma là. Allora vedete, cari fratelli e sorelle, che se noi abbiamo comunione col Signore, è indispensabile che noi scendiamo in fondo, cari fratelli e sorelle, in che cosa? Nella conoscenza, nella profondità, perché senza conoscenza è difficile poi capire queste cose. Quindi non è vero che chiunque può predicare a caso, non è vero che chiunque, come si alza la mattina, le cose, c'è scritto, vanno fatte con ordine, è il Signore che stabilisce questi ordini, no? E allora, sono tutte cose che riguardano il Figlio di Dio. E noi dobbiamo vivere nel rispetto, nell'amore e nell'onore del Figlio di Dio. Diversamente, no? Rischiamo di essere rigettati perché siamo superficiali. Capite cosa significa? Ed essere superficiali non serve a nulla per la nostra edificazione. E allora quei momenti che viviamo come questo devono essere momenti intensi. E ogni momento che viviamo, non c'è bisogno che ci incontriamo 50 volte alla settimana, ma quando ci troviamo devono essere momenti intensi di comunione con lo Spirito del Signore, già che dobbiamo vivere durante la settimana, no? Ma poi dobbiamo mettere in atto anche questo. Quindi sapere che Egli è alle porte, come vedevamo l'altra volta, e che il mondo si sta disfacendo. Non vi dico tutti i giorni cosa senti, perché è così. E si sta disfacendo in tutti i suoi aspetti, sia fisici che morali. E da un po' di tempo avete visto che le democrazie stanno anche traballando, oltretutto, perché ci sono sommosse ovunque, a destra e a sinistra, no? Da nazioni che mai più te lo saresti aspettato, ci sono sommosse persone che decidono di scendere in piazza contro l'ordine precostituito. Il Signore non ci chiede questo, eh? Il Signore ci chiede di essere sottomessi all'autorità. E quindi io dico, sapere tutte queste cose ancora. Ieri sentivo che negli ultimi 3 anni l'oceano è aumentato in modo, il suo calore negli ultimi 3 anni in modo incredibile, per tutte le conseguenze poi del caso che ne verranno, che 1/5 dei coralli nel mondo sono morti già. E potremmo proseguire per tutto il resto. Assieme a questo, il disfacimento morale, e l'ordine morale in ogni nazione, non c'è più nulla, nessuno si sa. Capisci perché è importante per noi avere la certezza del nostro Signore, il nostro Messia, che è colui che verrà a mettere in ordine ogni cosa. Ma senza la sua prima venuta, capisci? Noi non potevamo accedere assolutamente al suo regno, capite? Quindi il Signore, quando fa le cose, le fa come si deve, non le fa come pensiamo noi sia giusto, capito? Quindi sapere che egli è alle porte, in tutti i suoi aspetti fisici e morali, non ci toglie dalla colpa di aver trascurato una così grande salvezza, perché una grandissima salvezza, se ce la facciamo scappare, buonanotte al secchio, nessuno sia per favore superficiale, cari fratelli e sorelle. Allora credere e comprendere per umiliarci sempre di più, è questo che ci può portare ad avere comunione con il Signore, non il contrario. Perché così oggi c'è il rischio e si è perso il rispetto per la, anche nelle chiese, nel loro modo di fare, nel loro modo di agire, nel loro modo di dire le cose così sempre uguali, sempre, dici, ma come dovremmo dirle? Non importa come le dici, l'importante è che tu hai umiltà quando parli col Signore, non arroganza nei tuoi gesti, nelle tue esteriorizzazioni, comunque avete capito. Allora credere e comprendere per umiliarci sempre più, altrimenti si è perso anche il rispetto per la persona del Signore. Si è perso questo rispetto. Voi vi dimenticate che com'era fatto il Tempio? No? Che prima di accedere al luogo santissimo uno poteva accedere. Era il sommo sacerdote. E prima c'era tutto un passaggio per arrivare al Signore. Allora, quando Egli verrà, troverà Egli ancora la fede sulla terra? Domanda. Allora abbiamo detto tante volte di non scambiare la provvisorietà per l'eternità e noi ci sentiamo eterni. Fregatura più grande non può esserci. Sveglia, fratelli, non siamo eterni qua. Io non so più come spiegarvelo, ve lo dico in tutte le occasioni. Perché vi dico questo? Per tenere deste le nostre menti, i nostri cuori, le nostre anime, per essere sempre pronti. Allora, perché? Perché già tutto è compiuto. Dio interviene nella storia, vedete, dice come? Dalla fine del Vecchio Testamento, tra virgolette, quindi l'ultimo libro di Malachia, al nuovo sono passati 400 anni, Dio ha fatto per 400 anni, non ha parlato, così ci sono stati anche lunghi periodi nella storia, no? Come adesso sono parecchi anni che parla attraverso il suo spirito, però, no? E quindi per noi sono cose sconvolgenti. Perché? Perché noi abbiamo una vita piccola così, corta così. Ma davanti a Dio non esistono queste cose. Non c'è scritto che per Dio un giorno sono come mille anni e mille anni sono come un giorno. E quindi, vedete, i nostri problemi, i nostri pensieri, non possiamo, capito, ignorare la giustizia di Dio cercando di stabilire la nostra. E quindi a volte il suo silenzio per noi è eterno. Dici, ma perché non parla più? E tanto è vero che l'Apostolo Pietro dice, ma i padri perché si chiede, dice, ma come mai tutte le cose vanno così dal principio del mondo e le sue promesse della sua venuta dove sono? Domande vane. Anche lecite per certi versi, ma questo ti fa capire che i tempi di Dio non sono i nostri, che noi abbiamo una vita corta, ma Dio è eterno. Per lui 400 anni sono meno che zero, perché per lui il tempo non c'è proprio, non esiste, se no non è eterno. Allora, quindi sono passati 400 anni, che è così come sono passati 400 anni dal momento che Dio portò gli ebrei in Egitto e dall'Egitto poi alla loro liberazione, 400 anni dopo i profeti, boom, zero. Poi ha chiamato Mosè. E così prima della storia, prima che chiamasse Mosè, dopo tutti i guai che ha combinato l'uomo, ha fatto il suo piano. Mica dobbiamo preoccuparci, ma allora quelli prima e quelli dopo. Non ti preoccupare, non mettete al posto di Dio, non farti venire le emicranie, ti prego. Non farti venire le emicranie, non ti sforzare così tanto. Ma, l'abbiamo visto, per il Signore i nostri anni non sono importanti, ma i suoi tempi sì, i suoi tempi sì, dove ci siamo anche noi. Il Signore sa, vede già, è già tutto compiuto, i nostri giorni sono già tutti compiuti davanti a Lui, non c'è scritto. I tempi, le scelte che abbiamo fatto, le abbiamo già fatte, anche se non sappiamo quelle che faremo. ma sono così davanti a noi, davanti a lui sono già fatte, in un senso o nell'altro, ecco perché egli sa chi gli appartiene o meno. Quindi nessuno si faccia togliere la gioia, cari fratelli e sorelle, dell'incontro con Cristo, questo incontro segreto nel proprio cuore, perché egli quello cerca, questa comunione con il credente. Non cerca persone che vanno a sentire delle parole che poi gli scivolano addosso, ma non hanno comunione. Non ci parliamo, ma non comunichiamo, non sappiamo di che cosa, così un freddo incontro come avviene, perché questo non porta niente di buono alla fede, non porta niente di buono alla fede neanche alla comunione fraterna. Ecco, poiché da questa comunione dipende la nostra salvezza e la nostra presenza davanti a Lui. Amen.
Amen.